Stefano Scardovi ti domanda, puoi dare in modo semplice e credibile, puoi spiegare in modo semplice e credibile perché la teoria della MMT con uno Stato a moneta sovrana che spende a volontà non sia il mondo del Bengodi?
Non lo posso spiegare perché è il mondo del Bengodi. Questo non viene capito. Tutti si spaventano di fronte all'idea della spesa deficit. Perché, ripeto, io la prima cosa che ho detto quando mi hai fatto la domanda prima sulla MMT, capire come funzionano i sistemi monetari moderni. Tutti si spaventano perché nessuno capisce veramente come nessuno, nel pubblico sicuramente, ma anche molto nella politica. Come funzionano i sistemi monetari moderni? I sistemi monetari moderni sono in grado di creare la liquidità necessaria, cioè i beni finanziari al netto, si chiamano in termini tecnici, necessaria per veramente arricchire tutta l'economia senza limiti. Gli unici limiti che ci sono in questo processo di creazione di moneta da parte dello Stato che crea una moneta è un suo debito che non ha senso perché è un debito che ha con se stesso, ma che crea ricchezza per i cittadini. L'unico limite è quando si arriva alla piena capacità, cioè si è messi tutti a lavorare, tutti, non c'è un disoccupato in Italia. Si sono esaurite tutte le risorse che ci sono da esaurire, si sono comprati tutti i prodotti che si possono comprare. Allora, a quel punto è bene fermare la spesa perché sennò si crea inflazione. Ma voi vi rendete conto che uno scenario del genere è un fantascienza, cioè siamo ancora distanti 2000 anni da una cosa del genere. Quindi veramente questo sistema economico sarebbe il Bengodi, sarebbe la possibilità di garantire una sopravvivenza degna a milioni di cittadini, di garantire pensionati degni, di garantire aziende che lavorano bene, che possono pagare stipendi alti, garantire un sistema pensionistico che funziona, fra l'altro non c'è assolutamente nessun bisogno di fare pensioni private, perché le pensioni private sono solo un danno per l'economia, si possono fare tranquillamente pensioni di Stato, ma è un lungo discorso da spiegare. Comunque è in effetti il Bengodi, non esistono pericoli di inflazione, questi vengono controllati facilissimamente da una buona gestione dell'economia, ma poi le prove di questo, fra l'altro, ci sono a pioggia anche in altri sistemi, anche in altri paesi.
Allora, Righetti invece ti fa una domanda più sul politico. Ferrero, della Federazione della Sinistra, ha condiviso molte delle questioni da te esposte e a conoscenza dell'MMT. Pensi che potranno mai i comunisti trovare questa nuova teoria monetaria interessante?
Non lo so, io non posso rispondere a questa domanda, non so loro che grado di comprensione abbiano dei sistemi monetari.
Potrebbe chiederglielo direttamente Ferretti, si potrebbe dire.
Io l'ho incontrato a questa trasmissione, se era lui, immagino che fosse lui, non mi ha fatto una grande impressione, nel senso che anche dopo, durante le pause, mi veniva a dire delle robe che non quadravano un granché. Credo che loro si stiano un po' avvicinando a questa realtà, però bisogna essere umili, no? Bisogna dire ok, noi non capiamo niente di sistemi monetari, dobbiamo farci una bella preparazione, cominciare a studiare, come ho fatto io, che mi sono messo a studiare giorno e notte, ammettendo che non ci capivo niente, e poi, ecco, una volta fatto questo possiamo ragionare, ma se questi mi vengono a dire, come tantissimi movimenti italiani anche, che non siano Rifondazione Comunista, ma anche i famosi no debito, tutta questa galassia di beni comuni, eccetera. Mi vengono a dire, adottiamo l'MMT, ma non hanno né la pazienza né la voglia di studiarla, e non siamo sempre da capo. Voglio dire. Quindi lui può sicuramente avvicinarsi, bisogna che studino, bisogna che la capiscano questa cosa, non è facile, non è semplicissimo.
Certo. Beh, intanto c'è, diciamo, un'ottima facilitazione in questo che è il sito internet Democrazia MMT, giusto?
Sì, democrazia mmt.info, ci sono tutti i
Punto info.
dettagli, eccetera. Ma non è che avete qualche domanda un po' cattiva, adesso tutte domande buone.
Allora ne scarto qualcuno un po' più cattivo. Intanto Antonello ti chiede se il modello di Chavez oppure quello di Morales, cioè il socialismo del XXI secolo, possa essere attuato in Europa.
No,
Dove si può reperire? Ah sì, scusa.
perché si tratta di situazioni che sono, da un punto di vista economico, completamente diverse, prima cosa. In secondo luogo, il contesto sociale, antropologico, è diverso. Tu hai popolazioni che, di quei paesi che sono uscite dal neonazismo, delle dittature, del Washington Consensus, volute da Washington, solamente molto di recente. Sono passati dallo schiavismo alle conquiste coloniali, hanno avuto una breve pausa democratica negli anni 50 e sono passati direttamente alle dittature neonaziste. Quindi sono persone che hanno ancora una vibrazione interiore elevatissima. Se li possiamo paragonare ai movimenti operai contadini dell'Europa dei primi del Novecento, la vibrazione che c'era nelle fabbriche italiane negli anni 60 e 70, ma forse ancora un po' prima, anni 50, insomma, il coraggio di alcuni sindacalisti e contadini italiani delle epoche di cui ho appena citato. E in Italia, in Europa, cioè laddove il capitalismo dei consumi e la cultura e l'esistenza commerciale si sono sviluppate ormai a livelli inauditi, tutto questo non esiste più. Per cui modelli basati sulla partecipazione popolare, come sono quelli, modelli basati su una forte partecipazione dell'opinione popolare espressa dal basso, non sono più possibili qua. Qua non gliene frega un cazzo a nessuno, nessuno fa niente. Capisci? Cioè, se tu chiedi a una persona di rinunciare all'aperitivo per stare un attimo online a darti un parere online, lasciamo perdere online, ma di andare a piedi nel palazzo di fianco, in una sezione dovunque, a dare un parere su una scelta democratica, ma non lo fa nessuno. Se c'è la televisione non ci vanno, se c'è la partita non ci vanno, se c'è, capito? Se c'è la promozione della Vodafone che gli regalano un telefonino, mollano la politica e vanno a fare la coda alla Vodafone. Cioè, l'Italia è fatta così, ormai i paesi occidentali sono ridotti a questo. Capisci? Quindi, certo. Voglio dire, non è più possibile riprodurre quei modelli qua, non è possibile proprio perché per un motivo antropologico.
Allora, ecco una domanda che si autodefinisce cattiva. Come possiamo noi fidarci di economisti come Mossler quando lo stesso è riconosciuto come uno dei più grandi speculatori di borsa esistente?
Allora, attenzione, ci sono due risposte a questo. Innanzitutto, a livello morale, se un uomo ha molto peccato, lo insegna anche il Vangelo, ma poi si ravvede, sia benvenuto nella mia casa. Questa è la prima risposta, ma non è neppure questo il caso di Mosler. Mosler è stato un uomo che ha gestito dei fondi, è stato uno speculatore. Gli abbiamo fatto queste domande quando è venuto in Italia, io per primo gliel'ho fatto di fronte a tutti, pubblicamente, in due occasioni. Non risulta, almeno da quello che lui ci ha raccontato, poi io lascio sempre ovviamente lo spazio al dubbio, ma non risulta che lui abbia mai operato nell'ambito speculativo golpista finanziario, chiamiamolo, cioè non è un uomo. Bisogna capire cos'è la speculazione finanziaria, cioè molte volte le persone fanno un po' tutto l'erba un fascio, fanno una grande confusione. Allora, speculare sui debiti sovrani di paesi in ginocchio come la Grecia è una speculazione finanziaria criminale. Vi faccio un esempio, non piacerà all'ascoltatore, ma per esempio Soros, quando ha speculato contro la sterlina e contro la lira negli anni 90, facendo saltare il sistema dello SME, noi dovremmo ringraziarlo, attenzione, cioè dovremmo dirgli grazie, perché se stavamo dentro quel sistema, l'Italia, la ricchezza dell'Italia veniva distrutta allora, non oggi, capito? Quindi bisogna stare molto attenti a cercare di capire che cos'è la speculazione finanziaria. Allora, non risulta che Mosler abbia mai partecipato a speculazioni finanziarie, truffe su paesi in ginocchio, rovinando famiglie, eccetera. Posso dire però, dando parzialmente ragione a questa domanda, che io stesso gliel'ho detto e su questo non ho cambiato idea, però sono dell'opinione che va bene, magari tu non hai partecipato alla peggiore speculazione finanziaria, però comunque hai fatto parte, hai alimentato un mondo che poi è quello che fa anche la speculazione assassina. Per cui tanto vale, no, che tu ti togli da quel mondo. Ecco, lui non lo ha fatto per molto tempo. Però ultimamente lo ha fatto, questo l'abbiamo appurato oltre ogni dubbio, non gestisce più il suo hedge fund, è un uomo che si è dedicato anima e corpo gratuitamente all'economia sociale, è un uomo che a Venezia ha espresso posizioni di una sinistra che in Italia non senti più neanche da RDB, ma questo ve lo posso garantire per esperienza personale, neanche i CUB hanno idee di sinistra come Warren Mosler. È un uomo che appunto vive tutta la sua vita adesso dedicatosi a questa politica, a questa economia sociale, e quindi io dico, ritornando all'inizio della mia risposta, avrà peccato ma si era avveduto, benvenuto nella nostra famiglia.
Paolo, per quanti minuti ti possiamo trattenere? Perché c'è un'intera valanga di domande.
Devo chiedere qui al mio consulente della Casaleggio. No, volevo dire, ho sbagliato, scusate. Insomma, passiamo 15-20 minuti al massimo, dai.
Ok, magari... allora andiamo a tamburo battente. Carlo ti vuole fare una domanda cattiva. Bernard, hai intenzione di creare un movimento politico?
No.
The Kid, con la lira, il petrolio, come lo vai a comprare?
Allora, rapidamente, bisogna rendere noto che questa cosa del petrolio è una fola, una favola, è un fantasma, eccetera. L'Italia spende per il proprio fabbisogno energetico l'1,7% del PIL, 1,7%, non il 70%. Molte persone in buona fede, non perché sono stupide, ma pensano che la metà di quello che l'Italia guadagna deve spenderlo per comprare petrolio. Non è vero, è l'1,7%. In momenti di crisi particolare siamo arrivati al 2,8%. Quindi siamo a percentuali veramente minimali. Prima cosa. In secondo luogo, non è vero, come ha spiegato Mosler egregiamente a Venezia, proprio perché io gli ho fatto questa domanda perché la spiegasse al pubblico, non è vero che, ma questo lo sapevo già fin da prima, non è che voglia, non è vero che si compra petrolio solamente in dollari, questo è falso, il petrolio si può comprare in dollari, si può comprare in qualsiasi valuta, ci sono dei listini di mercato delle valute dove si cambiano le valute per comprare petrolio. Quindi con una moneta sovrana, un paese che recupera la propria indipendenza, la propria autonomia finanziaria, che rilancia l'economia, come ho spiegato prima nel caso della Grecia, ancor più per l'Italia che è un paese che è ancora più ricco della Grecia, tu avresti un influsso di investimenti esterni enorme, ha la capacità dello Stato di comprare petrolio emettendo, cambiando la propria valuta, si aggiunge anche tutto l'influsso della moneta pregiata che arriverebbe in Italia con gli investimenti, anche con un aumento di export, anche se questo è un tema un po' controverso, ma adesso facciamolo passare per buono, anche con un aumento di export, quindi tu hai tutta una serie di flussi di moneta forte che arriva nel paese, rilanciato nell'economia, moderno, rilanciato nelle infrastrutture. Il problema del petrolio sostanzialmente non si pone neanche. Allora, se tu mi parli della spesa pensionistica, se tu mi parli della spesa per la sanità, mi parli di queste spese interne, allora ti posso dire che cominciamo a ragionare su cifre abbastanza importanti. Spesa per l'energia è una minuzia nell'economia italiana.
Allora, Kit Pla, che nome strano, ti domanda, è vero che l'Argentina sta truccando i conti per far credere che si sia ripresa, come ha scritto il Financial Times, e che sostengono i detrattori MMT?
La risposta è non lo so, e la risposta è che non lo sa neanche il Financial Times. Questo è la verità, te lo dico da giornalista, te lo dico in maniera molto seria. Purtroppo noi siamo abituati, e di questo, per carità di Dio, posso farmene una colpa anch'io come giornalista, siamo abituati a dire l'ha detto il Financial Times. La quantità di cazzate che pubblica il Financial Times è inverosimile. Di questo me ne sono reso conto io di persona, e ci sono cascato anch'io, sono stato anch'io vittima di questa cosa, perché fidandomi del Financial Times, per esempio qualche mese fa avevo fornito un dato sulla svendita del debito pubblico greco alle giurisdizioni inglesi e americane di New York, che era enormemente ingigantito, l'avevo dato per una percentuale molto alta, e questo era un articolo del Financial Times, di uno dei grandi, di un maggiore analista del Financial Times, salta fuori dopo sei mesi che è tutto falso, cioè il debito greco trasferito all'estero era una percentuale veramente minima. Grande imbarazzo di Paolo Barda in prima persona, giusto per dare un esempio. Allora, innanzitutto neppure il Financial Times può sapere in tempo reale se i conti dell'Argentina sono truccati o no. In secondo luogo, l'esperienza sul campo è quella che conta. E se voi andate a vedere i conti di macroeconomia pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale su paesi come Ruanda e la Tanzania, sembra di stare a Manhattan, capito? Da quei conti lì sembra di stare a Manhattan, poi vai in Ruanda e in Tanzania e vedi la gente che muore di fame per la strada. Attenzione a queste cifre, attenzione a questa roba. Allora, l'Argentina nei fatti la vediamo, era un paese completamente in ginocchio, quello che è successo dal 2001 in poi è sotto gli occhi di tutti. Ho nella mia casella di mail una lettera di un avvocato argentino che mi ha scritto offrendo la sua collaborazione, la collaborazione di giornalisti argentini per raccontare all'Italia la verità sul miracolo argentino. Non è affatto vero che è un paese che è tornato in ginocchio. Certo, è un paese che è in difficoltà, come tantissimi paesi del mondo, ma guardate veramente bene perché l'Argentina oggi è in difficoltà. È perché ha applicato la MMT in maniera molto parziale. L'Argentina purtroppo ha voluto offrire la piena occupazione, che è una chiave fondamentale nella creazione del benessere nazionale, cioè significa creare stipendi che poi vengono spesi e creano un'altra economia, creano un altro benessere. L'ha voluto applicare solamente ai capi famiglia, quindi non l'ha applicata a tutti gli altri, e questo è stato un limite molto grosso dell'Argentina. Nonostante questo, ancora oggi è un paese incomparabilmente a livelli superiori rispetto a quello che era quando aveva il dollaro che è agganciato al pesos. Non ci dimentichiamo mai che chi fa questi discorsi non conosce che cos'era la situazione argentina del pre-default. Era un paese in linea con tutto il neonazismo sudamericano, dove la vita umana contava zero. Tu morivi stremato nelle favelas, se ne frega, capito? Cioè, attenzione, adesso voglio dire, ecco, oggi l'Argentina non è sicuramente la Svizzera, però ha fatto un bel salto in avanti.
E infatti proprio sull'Argentina c'è Chico che dice: domanda cattivissima, perché se la MMT è una panacea gli economisti che hanno salvato l'Argentina sono stati cacciati?
Non mi risulta che siano stati cacciati, mi risulta che abbiano fatto una collaborazione, e questo parlando per diretta testimonianza di chi c'era, quindi Pavlina Cerneva, Randall Rey, Warren Mosler e altri. Gli è stata chiesta una consulenza e è stata fatta questa consulenza e poi il governo ha proseguito per la sua strada, ma nessuno li ha cacciati.
Sereupin ti chiede: la mia domanda riguardo la MMT è molto semplice, perché non si fanno i nomi e cognomi di certe famiglie e di quella certa etnia che ha in mano praticamente l'intera finanza globale?
Perché non è questo un problema, non è vero che la finanza globale è in mano agli ebrei, non è vero che ci sono due famiglie che governano il mondo, ce ne sono molti di più e gli ebrei sono una componente forte del sistema finanziario, ma assolutamente non una componente maggioritaria. Uno dei più grandi criminali finanziari di tutti i tempi si chiama Mozillo. Faccio molta fatica a immaginare che Mozillo sia un cognome ebraico, non lo so, mi sembra, ecco, comunque questa parte di questo, che è una realtà, ce ne sono tantissimi, che hanno fatto danni immensi, insomma, eccetera. Quindi no, queste sono speculazioni che lasciano il tempo che trovano. Io direi di concentrarci sui veri criminali, piuttosto che su teorie fantasiose sul fatto che gli ebrei dominano il mondo. Fra l'altro vi aggiorno sul fatto che uno dei massimi detrattori dei sistemi monetari, chiamiamoli per semplicità, alla MMT era Julius Evola, un noto fascista, il quale era convinto che gli ebrei erano a favore della creazione di moneta, per cui erano i nemici pubblici invece proprio dell'economia fascista, dell'economia nazista, e quella che avrebbe dovuto eliminare proprio la moneta intesa come spesa pro società. Menger era, chiedo scusa, Leon Walras era un altro economista che è stato uno dei sostenitori massimi della distruzione della moneta ad uso sociale ed era un antisemita feroce. Peru era un antisemita che addirittura, come ha raccontato Lampargué, non fu neppure preso dentro al governo di Petén perché era troppo nazista, non faceva brutta figura. Insomma, quindi, ecco, voglio dire, ste folle sugli ebrei sono proprio delle favole, dai.
Allora, Federico Righetti ti fa una domanda particolare. La massoneria ha trovato interessante la MMT. Hai avuto contatti con Gioele Magaldi del Grande Oriente d'Italia? Questo interesse può screditare la MMT?
Gioele ti hanno scoperto, c'ho Gioele qui di fianco a me, mi hanno scoperto, c'è Casaleggio qui davanti. No, la domanda è giusta, la domanda è giustissima. Ma mi viene da ridere perché questi giorni qua, anche sul Corriere di oggi è uscita una cosa sul fatto che io ero parte di questi complotti. Però comunque no, non ho mai avuto nessun contatto con lui e io ho saputo ovviamente ampiamente che lui ha pubblicato i miei lavori a destra manca, non ho mai avuto nessun contatto con Magaldi e non sono molto interessato, con tutto il rispetto, ad avere contatti con lui.
Bene, allora passiamo ancora ad altre domande, un attimo che li recupero. Domanda cattiva: con la lira le materie prime non ci costeranno troppo?
No, no, assolutamente no, perché ripeto, come stesso, è il discorso fotocopia del petrolio, no? Cioè noi, se noi dobbiamo comprare pelle dalla Francia, come è vero che facciamo, per fare le scarpe nell'industria delle Marche, il sistema funziona esattamente allo stesso modo, cioè tu hai un paese che è capace non solo di convertire la propria moneta, che man mano che l'economia riprende diventa sempre più forte, ma è capace anche di usare i flussi di moneta forte e di investimenti per approvvigionarsi di tutto quello che gli serve all'esterno. Fra l'altro bisogna, anche qui è un po' una cosa complicata, bisognerebbe che si capisse, per questo che dico che è così importante studiare i sistemi monetari, è molto noioso ma è importante studiare, si capisse che cosa vuol dire il commercio estero da un punto di vista monetario. In realtà tutti si immaginano che l'industriale delle Marche deve prendere i suoi soldi che non valgono niente e li deve andare a portare da in Francia dove invece i soldi valgono di più, allora poveretto, eccetera. Tutto questo non succede. In realtà tutto quello che succede sono scambi monetari che avvengono a livello delle riserve delle banche, delle rispettive banche centrali. E quindi a questo livello l'economia italiana, il gestore dell'economia italiana, cioè l'azienda, l'imprenditore, è tutelatissimo, così come sono tutelatissimi coloro che ti vendono le cose o che te le acquistano. Non ci sono questi meccanismi delle carriole che passano le frontiere, eccetera. Ma ripeto, in una situazione economica come quella in cui si troverebbe sicuramente l'Italia, che riprendesse la propria sovranità monetaria, non ci sono di questi problemi. Ricordiamo a tutti che l'Italia della maggior ricchezza, l'Italia del boom dell'export, l'Italia che fregava la Germania su tutta la filiera meccanica, l'Italia che ha fatto la moda del mondo, l'Italia che ha fatto le scarpe che andavano in tutto il mondo, era l'Italia della lira, non era l'Italia dell'euro. L'Italia dell'euro è precipitata nell'abisso, questo è davanti agli occhi di tutti, è incontestabile. Okay? Era l'Italia della lira quella che cambiava la liretta, viene chiamata da questi falsari del Fatto Quotidiano, del Corriere, la chiamano la liretta, quella è la liretta, è il cazzo, questa era una moneta molto apprezzata nel mondo e che ha permesso all'Italia di sviluppare peraltro proprio tutto il settore che aveva bisogno delle importazioni e l'abbiamo sviluppato alla grande, altro che storia.
Paolo, Ale ci fa una domanda che trovo particolarmente interessante, pur in un regime di libero mercato, dove lo trova un privato il movente di investire e creare occupazione se comunque si aspetta il finanziamento statale?
Mi deve ripetere, dove trovi il denaro per investire nella piena occupazione se comunque?
Allora, no, la domanda è questa, pur in un regime di libero mercato, dove trova un privato il movente di investire e creare occupazione se comunque si aspetta il finanziamento statale?
Aspetta, in un regime di libero mercato, eccetera, vabbè, l'investimento del privato sta nella convenienza del privato di usare i fondi, chiamiamoli al netto, i fondi che gli scendono dall'alto, dalla spesa del governo, per rilanciare nel settore privato, nel settore non governativo, la propria attività. Non si deve immaginare che la spesa dello Stato con la MMT sia una roba per cui tu hai un produttore di di giacche o un produttore di scarpe che sta seduto al sole davanti alla porta dell'azienda e aspetta che lo Stato passi con un elicottero e gli butti dei sacchi di moneta sulla testa. Questa è una visione un po' ingenua. La spesa deficit dello Stato per rilanciare l'economia, per creare questi finanziamenti al netto, è una spesa che è mirata a questo, non è che va all'infinito. Quando lo Stato fa, opera una spesa che è sugli stipendi che paga dei propri dipendenti, che è sulle commesse dello Stato per i lavori pubblici, e quindi sono commesse in aziende private che fanno opere pubbliche, eccetera, di via dicendo. Lo Stato può, in via del tutto eccezionale, in momenti di crisi veramente feroce, acquistare anche una parte della produzione privata, ma sono momenti eccezionali. Quello che lo Stato fa è semplicemente creare una base, una soglia minima. La spesa della MMT significa creare una soglia minima di benessere, quindi stipendi sotto i quali non si scende, una ricchezza nazionale, un PIL sotto al quale non si scende, ma sopra il quale è tutto interesse del privato poi aumentare la propria ricchezza, capisci? Quindi il privato ha tutto l'incentivo per arrivare da questa soglia minima a crescere in alto nelle esportazioni, a crescere in alto nella creazione di circolo monetario all'interno della società, eccetera. Ripeto, sia chiaro che l'MMT non predica vagonate di soldi che cascano sulla testa di gente che prende il sole al mare, questo non è così, ok?
Certo.
L'MMT e i programmi di piena occupazione creano delle soglie minime sotto ai quali non si scende. Quindi la MMT negli anni 90 avrebbe impedito a quel delinquente di D'Alema di introdurre 14 forme di flessibilità del lavoro e distruggere la certezza del reddito dei giovani italiani. Questo avrebbe impedito la MMT, cioè una soglia sotto la quale non si scende.
Allora, io mi devo scusare con tutti quanti i web ascoltatori, la valanga di domande l'abbiamo appena scalfita, ho selezionato le ultime tre per Paolo e con questo concludiamo la trasmissione.
Sì.
Allora, la prima è, Bestr, domanda cattiva, fa una domanda cattiva. L'MMT porta al consumismo, che è il sogno dei capitalisti. Barnard, è un capitalista mascherato?
Non ce la posso fare. Qui abbiamo Casaleggio, abbiamo i massoni, abbiamo anche Rockefeller. No, ascolta, ripeto... Io capisco, se non voglio, capisco chi fa queste domande, sono persone che non hanno capito la MMT, non la vogliono studiare, non vogliono perdere tempo al pomeriggio a annoiarsi su dei fogli di carta, e allora poi gli viene in mente che la MMT è come la domanda di prima, no? Cioè l'elicottero che passa sull'azienda e gli butta i soldi in testa, creando un'inflazione allo Zimbabwe, oppure è un trucco di Barnard che in realtà è pagato da Carrefour, perché bisogna creare consumismo. No, questo non è affatto il caso. La MMT crea in prima istanza la piena occupazione. Allora, vuol dire permettere a persone di fare una vita decente. D'accordo? Allora, se essere consumisti significa permettere a un essere umano di mandare i figli a scuola, di pagare agevolmente il mutuo di una casa, di potersi curare agevolmente perché non solo esiste una struttura di Stato che funziona, ma questo può anche avere un risparmio per potersi fare l'agopuntura, se ne ha voglia. Creare infrastrutture che permettono alle persone di non dover impazzire per andare a lavorare o addirittura permettere alle persone di lavorare da casa, eccetera. Se questo è consumismo, allora io guarda, firmo sul consumismo. Piena occupazione, sicurezza sociale, infrastrutture moderne, ricerca, creazione di idee, se questo è consumismo io firmo sul consumismo. La MMT non predica il fatto che lo Stato deve dare del denaro alla gente per comprare 18 telefonini, non predica che un'azienda italiana deve tenere le persone a lavorare 9 ore e mezza al giorno per creare delle cretinate, ok? Predica tutta un'altra storia. Le priorità vengono determinate dalle scelte politiche dello Stato. Il capitalismo è guidato dallo Stato. Come funzionano le banche viene guidato dallo Stato. Lo Stato fa le regole, lo Stato dice alle banche cosa fare, come prestare, quanto prestare, a chi prestare. Lo Stato decide questa iniezione di liquidità, ma la decide nella direzione che è una direzione pro-sociale, non, ripeto, per avere una società dove si comprano 500 paia di scarpe a persona. Questo non è la MMT. Tra l'altro questo appunto creerebbe questa piena capacità di cui parlavo prima, per cui poi si crea l'inflazione, è un disastro. Allora, questa non è assolutamente l'MMT, l'MMT va studiata, va vista per quello che in realtà è, ma non c'è assolutamente questa impostazione.
Penultima domanda, da parte di Sere Upin. Prodi da Parghè si è preso del fascista. Che c'entra il fascismo con un cameriere esecutore di banche di investimenti internazionali possedute, guarda caso, sempre dalla stessa etnia?
Io non ricordo che Parghè abbia detto che Prodi è un fascista. Parghè ha parlato di un'influenza nazista negli anni 30, poi autoritaria vicina al fascismo nella Francia di Mitterrand, che era un ex fascista, eccetera. Non mi ricordo che Parghè abbia mai detto che Prodi è un fascista. Scusa, ma io sinceramente non posso rispondere a questa domanda. Che sia un cameriere dei servizi finanziari, questo è giustissimo.
Domanda molto utile proprio per chiarire questo punto. Paolo, siamo all'ultima domanda, dopo ci salutiamo. È forse la domanda più opportuna, c'è la risposta proprio la migliore possibile per dirci arrivederci. Allora, la domanda viene da Remi. Dove informarsi? Che siti consigli, Paolo?
Ma allora, la prima cosa da fare è capire la MMT e quindi leggere Il più grande crimine e avere la pazienza, non solo la MMT, leggere la MMT e anche il disegno del golpe finanziario degli ultimi 70 anni. E avere la pazienza di leggere la parte tecnica del mio saggio Il più grande crimine. Poi il sito www.democraziammt.info contiene una volta che si è letto Il più grande crimine, che è la base, assolutamente la base, anzi non è la base, è la base ed è anche un livello avanzato, su una pazienza di legge. Dopo ci sono un sacco di approfondimenti sul sito democraziammt.info. Poi il consiglio che do io è quello di avere un'informazione a 360 gradi, cercare di leggere soprattutto i quotidiani finanziari, se uno vuol stare nell'economia, i grandi quotidiani finanziari, perché ci si trovano tanti errori, come ho detto prima, ma ci si trovano anche delle opinioni autorevoli. Cercare di capire che non esistono fonti di informazione perfette. Anche Paolo Barnard può essere uno che involontariamente, e su questo vi do la mia parola, se faccio un errore è involontario, non è mai perché sono prezzolato o pagato. Quindi avere una esposizione il più ampia possibile all'informazione senza mai prendere nessuno per oro colato, per un dio e via dicendo. Stare molto attenti a internet, molto, molto attenti a internet e guardare chi è che vi racconta le cose, che esperienza giornalistica ha, che esperienza accademica ha e via dicendo. Detto questo, perché circolano di tutto e di più, circolano delle robe che sono assolutamente ignobili. Ecco, detto questo, io purtroppo devo dire che oggi con internet riuscire a districarsi dell'informazione è pressoché impossibile. Ci sono notizie date da fonti che sembrano estremamente autorevoli o addirittura da personaggi che citano personaggi autorevoli e che poi si rivelano essere delle catastrofi, delle bufale. Ahimè, su questo non c'è rimedio. Alla fine la regola aurea, il gold standard dell'informazione è questo: usa la tua testa. E quello che la tua testa ti dice che è giusto è quello che per te è giusto, punto.
Paolo, io ti sono veramente grato per esserci venuto a trovare questa sera e mi scuso con i web ascoltatori perché veramente lo streaming è andato in tilt, quindi ci ripromettiamo di potenziare il nostro streaming e poi magari fra un po' di tempo ti chiederemo di nuovo di passare dai nostri schermi perché questa trasmissione è stata davvero interessante, anzi quando abbiamo la possibilità di appunto fare questo ping pong con domanda-risposta, penso che sia la cosa migliore per far capire la MMT alle persone e ce n'è davvero bisogno in questo momento. Quindi io ricordo www.paolobarnard.info, www.democraziammt.info, studiate, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Paolo, grazie sì. Davvero, se vuoi aggiungere tu qualche altra sì. Cosa per chiudere.
Sì, proprio mi ha colpito molto quella domanda sul consumismo. Voglio sottolineare la spesa dello Stato moneta sovrana, deficit, certamente promuove il sistema della produzione, che vuol dire lavoro, che vuol dire che anche consumi, per carità di Dio, ma lo Stato ha in mano le leve, ricordatevelo sempre, nel momento in cui lo Stato vede che si sta creando un eccesso di produzione, un eccesso di prodotti, un eccesso di una frenesia di lavoro, lo Stato tira le leve indietro, tira la spesa, la chiude, magari può anche aumentare momentaneamente le tasse per ricreare un equilibrio. Questo è importantissimo, la scelta è politica. Certo, lo Stato può usare la moneta sovrana per creare un mondo di consumismo idiota, e questo sarebbe, però qui il controllo è politico, del controllo dei cittadini. Grazie, buonanotte.
Grazie, buonanotte Paolo, a presto, applausi dalla chat, ciao.
Grazie, ciao.